Buonasera. Allora, iniziamo questa sera questi quattro incontri che faremo di introduzione al Vangelo di Luca e agli Atti degli Apostoli. In realtà introduzione al Vangelo e agli Atti è solo questa sera, poi le prossime tre volte guarderemo più da vicino quello che è un aspetto molto tipico e unico del terzo Vangelo, cioè il racconto della nascita e dell'infanzia di Gesù. Noi diciamo tranquillamente il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni, ma in realtà nessuno di questi quattro libri porta il nome del suo autore. Mentre altri scritti del Nuovo Testamento, prima fra tutto le lettere di Paolo, anche altre lettere apostoliche, portano il nome del loro autore, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, e poi va avanti, eccetera, eccetera. Nessuno dei quattro Vangeli porta il nome del suo autore. E allora noi come mai diciamo che questo qui è il Vangelo di Luca? No? Domanda che non vi siete mai posta. E chi è Luca? Dei quattro evangelisti, se l'autore del quarto Vangelo è l'apostolo Giovanni, di lui sappiamo qualche cosa di più. Se l'autore del quarto Vangelo è l'apostolo Giovanni. Di Matteo sappiamo soltanto il nome. Di Marco e Luca ci viene qualche indizio, di Marco un po' di più, di Luca un po' meno, ma ci viene qualche indizio. Luca è nominato tre volte nelle lettere di Paolo. La prima volta nella lettera, che poi non è una lettera, è semplicemente un piccolo biglietto, tant'è vero che non è neanche diviso in capitoli, ma soltanto in versetti, è la lettera a Filemone, in cui al versetto 24 viene detto: ti saluta Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, insieme con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. Ecco, Paolo dice che nel gruppo dei suoi collaboratori c'è un certo Marco, ci sono degli altri di cui non sappiamo niente, di Marco qualche cosa sappiamo, e poi un certo Luca. Nella lettera ai Colossesi, sempre di San Paolo, nei saluti finali, al versetto 14 del capitolo 4, viene detto: vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Interessante questa notazione che Luca, oltre che essere caro, che vuol dire che Paolo gli voleva bene, faceva di professione il medico. Attributo e apposizione, anzi, che poi gli è rimasta. Nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, al versetto 11, sempre nei saluti, viene detto: solo Luca è con me. Dema mi ha abbandonato, avendo preferito, ecco Dema che abbiamo sentito questo anonimo, questo sconosciuto Dema di cui abbiamo sentito parlare nelle precedenti lettere, ha abbandonato Paolo, avendo preferito le cose di questo mondo. Solo Luca è con me. Ecco, di questo Luca, a cui viene attribuito il terzo Vangelo, viene nominato per 3 volte nel corpus paolino. Appartiene alla cerchia dell'Apostolo Paolo. Voi sapete che il libro degli Atti degli Apostoli, più o meno nella sua seconda parte, da un po' prima della metà in poi, parla della vocazione dei primi viaggi missionari dell'Apostolo Paolo. Curiosamente, nella descrizione di questi viaggi, a partire dal capitolo 16, si abbandona la terza persona, Paolo andò insieme a eccetera eccetera, e si dice noi andammo a supporre che chi sta scrivendo sia stato insieme a Paolo in quei viaggi. Quindi, a partire dalla metà del secondo secolo, e quindi intorno al 150, al 200, abbiamo delle testimonianze che attribuiscono a questo Luca, nominato nelle epistole pauline, attribuiscono a questo Luca la composizione del terzo Vangelo e del libro degli Atti degli Apostoli. Perché mettiamo insieme il libro degli Atti degli Apostoli con il Vangelo di Luca? Basta leggerli, perché il Vangelo di Luca inizia, ed è una cosa molto caratteristica del terzo Vangelo, con un elegantissimo prologo. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. E questo elegante prologo, scritto in un bellissimo greco classico, che orecchia i prologhi delle opere degli storiografi ellenistici, ma il libro degli Atti degli Apostoli inizia analogamente. Nel mio primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò fin dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. È esplicito il collegamento dell'inizio degli Atti degli Apostoli con un primo libro dedicato a Teofilo, che non può altro che essere il Vangelo di Luca, che, come avete appena sentito, viene dedicato a Teofilo. Teofilo può essere tranquillamente nessuno, perché Teofilo vuol dire amico di Dio. E quindi può essere, certo, può essere il nome proprio di una persona, ma può essere genericamente un nome scelto per una persona interessata alle cose che riguardano Gesù. Teofilo, l'amico di Dio. Vi dicevo che questi due brevi prologhi anteposti al Vangelo e al libro degli Atti degli Apostoli, sono scritti in un greco molto elegante, che è il greco classico, che non è più tanto il greco parlato, all'epoca degli autori del Nuovo Testamento. E per tutto il suo Vangelo Luca non scriverà più in questo modo molto ampolloso, ma scrive benissimo. Degli autori del Nuovo Testamento, Luca è quello che scrive meglio, insieme all'autore della lettera agli Ebrei. Scrive un greco molto corretto, in cui se ci sono dei semitismi, cioè se ci sono delle frasi pensate in ebraico e tradotte in greco, che sono frequenti ad esempio in Paolo, in Matteo, in Marco, se ci sono in Luca, sono come dire perché riporta delle fonti. Luca è un autore che pensa in greco e scrive un buon greco ed è un ottimo scrittore, un autore della fine dell'Ottocento, autore di una fortunatissima vita di Gesù. Lo scrittore francese Renard diceva che il Vangelo di Luca è il libro più bello che sia mai stato scritto. E in effetti il Vangelo di Luca, per chi lo conosce anche solo superficialmente, ha una qualità letteraria e narrativa davvero notevole. Alterna discorsi con descrizioni di episodi, ed è grazie a Luca che noi conserviamo i racconti narrativamente forse più belli di tutto il Nuovo Testamento. I primi due capitoli, che sono tipici di Luca, che narrano l'annunciazione a Giovanni, l'annunciazione a Zaccaria, a proposito di Giovanni, l'annunciazione a Maria, la nascita di Gesù con la visita dei pastori, la presentazione al Tempio, Gesù nel Tempio tra i dottori, unico episodio che ci parla di una fanciullezza di Gesù, questi racconti che tutti conoscete e avete avuto modo di apprezzarne la qualità letteraria. Ma poi ci sono in Luca degli episodi narrati e molto che rimangono, si impongono, si imprimono facilmente nella memoria: l'incontro con la peccatrice che gli lava i piedi, l'incontro con il pubblicano Zaccheo che sale sull'albero per vederlo, l'episodio straordinario raccontato solo da Luca del bellissimo, davvero, colloquio negli estremi momenti della crocifissione fra Gesù e il buon ladrone. E poi, dopo la risurrezione del Signore, lo straordinario incontro del Signore con i due discepoli a Emmaus. E poi tutte le stupende parabole che dal capitolo 10 al capitolo 18 Luca ha riversato nel suo volume e che sono davvero straordinarie e indimenticabili. Cito fra tutte la cosiddetta parabola del figliolo prodigo, ma poi pensate al buon samaritano, all'uomo che scendeva, sto facendo confusione. Al ricco Epulone e il povero Lazzaro, tutte parabole che se non fosse per Luca noi non avremmo mai conosciuto e che si impongono per la loro bellezza letteraria. Bellezza letteraria che nel libro degli Atti degli Apostoli va un po' scemando. Se da questo punto di vista il Vangelo di Luca è un'opera eccellente, gli Atti degli Apostoli sono un'opera un po' mediocre. Certo, di un bravo scrittore, ma quel tono alto, tipico del terzo Vangelo, negli Atti degli Apostoli, si va un po' perdendo. Si è sempre ritenuto che il terzo Vangelo e gli Atti fossero opera dello stesso autore, è evidente dal testo stesso, ma non li si è mai considerati insieme. Solo recentemente, dico negli ultimi 100 anni, recentemente, ma su 2000 anni di storia dell'interpretazione, 100 anni sono pochini, solo recentemente si è iniziato a parlare di opera lucana. Ma bisogna stare attenti perché dicendo opera lucana uno penserebbe a un'opera in due volumi, no? Primo volume che narra la storia di Gesù e un secondo volume che narra la storia della Chiesa, pensati in un disegno unitario. In realtà non è proprio così e forse un indizio chiarissimo l'abbiamo dall'ultimo versetto, proprio gli ultimi 3 versetti del Vangelo e dall'inizio degli Atti degli Apostoli, come finisce il Vangelo. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Questo avviene la sera del giorno di Pasqua. Se leggete il capitolo 24, alla sera si conclude così con Gesù che nei dintorni di Gerusalemme ascende al cielo. Negli Atti degli Apostoli invece si dice: egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, eccetera, eccetera. E poi conclude: fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Capite bene che non c'è accordo. Gli Atti degli Apostoli fanno avvenire il momento in cui Gesù si separa fisicamente dai suoi apostoli dopo 40 giorni, mentre il Vangelo colloca l'ascensione la sera stessa di Pasqua. Senza che ci sia stato da parte dello stesso autore nessuno sforzo per armonizzare i due dati, a dire che sono scritti distinti. Non che Luca si sia dimenticato di quello che aveva scritto prima, ma evidentemente sta iniziando una nuova composizione in cui dà risalto a un breve periodo, ma comunque 40 è un numero altamente simbolico, perché 40 sono gli anni dell'esodo nel deserto, 40 sono i giorni di Gesù nel deserto prima delle tre tentazioni e dell'inizio del suo ministero. Ecco, 40 è un tempo simbolico relativamente breve, eccetera. È chiaro allora che più che i due volumi di una stessa opera, sono due opere di uno stesso autore che si richiamano e si integrano, molto semplicemente. I Vangeli narrano la storia di Gesù. Gli Atti degli Apostoli narrano l'inizio e le prime vicende di quella che poi chiamiamo la Chiesa, cioè della primitiva comunità dei discepoli di Gesù. La storia della Chiesa continua la vita di Gesù. Questo è evidente. Ma queste due opere, ripeto, conservano la loro specificità. Gli atti sono, potremmo dire, come uno specchio in cui la Chiesa degli anni Ottanta, questa è la datazione che tutta la critica dà al terzo Vangelo. Noi pensiamo che il Vangelo di Marco sia stato composto intorno agli anni 70, il Vangelo di Matteo qualche anno dopo e forse qualche anno dopo ancora, negli anni 80, ma non negli anni 90, sia stato composto il Vangelo di Luca. Non negli anni 90, perché negli anni 90 si pensa unanimemente che sia stato composto il Vangelo di Giovanni. Gli altri Vangeli, per le loro qualità interne, la loro teologia, non possono certo essere posteriori al Vangelo di Giovanni, ma sicuramente anteriori. Ecco, gli Atti sono come uno specchio in cui la Chiesa degli anni Ottanta guarda la Chiesa delle origini. Come se San Luca proponesse alla sua comunità, che è diversa dalla comunità di Gerusalemme degli anni 30, proponesse di guardare a quella comunità lì, ma non per imitarla. Non propone un ritorno all'indietro. Non dice rifacciamo quelle cose lì. Ma guardiamo a quelle cose lì per capirne il senso ed essere in qualche modo confermati, confortati e stimolati nella nostra fede di oggi. Stesso discorso, che Luca fa con raccontando la storia di Gesù. L'avete sentito nel prologo. Racconta la storia di Gesù perché si sia confermati nella veridicità di quello che ci è stato testimoniato. I Vangeli, il Vangelo e gli Atti comunque si assomigliano in qualche modo. Sono delle, non solo perché la lingua è la stessa, è lo stesso scrittore che scrive il Vangelo, è dello stesso scrittore che scrive con un po' più di stanchezza e di mediocrità gli Atti degli Apostoli, ma ci sono dei paralleli evidenti. Voi sapete che solo il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo raccontano l'infanzia di Gesù nei capitoli primo e secondo, in modi, e ne parleremo la settimana prossima, in modi completamente differenti. Non ci sono, a parte i nomi, Maria, Gesù e Giuseppe, non ci sono punti di contatto fra i due racconti, fra quello di Matteo e quello di Luca. Ma, allora, i primi due capitoli degli Atti degli Apostoli narrano l'infanzia della Chiesa di Gerusalemme che culminano nel racconto della Pentecoste. Luca, facciamo un passo indietro. Dunque, voi sapete. abbiamo già parlato più volte dei Vangeli sinottici, cioè di come i Vangeli di Matteo, Marco e Luca possano essere visti insieme perché seguono a grandissime linee lo stesso schema. Luca soprattutto non si discosta per i suoi primi 10 capitoli dal Vangelo di Marco, che a parte i primi 2 capitoli col Vangelo dell'infanzia segue piuttosto pedissequamente, ma non completamente, ma l'ordine è quello di Marco. Poi dalla fine del capitolo 9 fino al capitolo 19 il Vangelo di Luca è organizzato come intorno, si chiama la sezione del viaggio, che non c'è in Marco, che non c'è in Matteo, ma Luca mette tutto il suo materiale più bello. Le parabole di Luca sono tutte lì, come vi dicevo poc'anzi. Luca organizza tutto il suo materiale proprio, le cose che più gli interessa dire, eccetera, eccetera, le mette nella sezione del viaggio. Questo lungo viaggio che Gesù intraprende partendo da Galilea fino a Gerusalemme, dove poi verrà crocifisso. Al tempo stesso, gli Atti degli Apostoli sono un lungo viaggio della Chiesa e soprattutto a partire dal capitolo 13 dell'Apostolo Paolo, lungo viaggio dell'Apostolo Paolo verso il suo martirio. E perché gli Atti degli Apostoli non si concludono narrando la morte di Paolo, ma si concludono, e questo lo vedremo in primavera, ma si concludono con la prigionia, il processo e il viaggio di Paolo prigioniero condotto a Roma, e a Roma San Paolo, come conoscerà, la morte, dando la sua estrema testimonianza al Signore Gesù. All'inizio del Vangelo ci viene presentato Gesù in preghiera quando riceve il battesimo da Giovanni Battista, scende su di lui lo Spirito Santo, Gesù inizia la sua missione e tiene nella sinagoga di Nazareth, al capitolo 4, un grande discorso introduttivo in cui cita, che parte da una citazione di Isaia 61, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato a portare un lieto annunzio ai poveri, eccetera, eccetera. Guardate lo schema analogo che c'è nel libro degli Atti. La comunità dei discepoli di Gesù insieme alla sua madre riunita in preghiera, di nuovo lo Spirito Santo che proprio fisicamente, prima era una colomba, adesso sono delle fiammelle, discende sui discepoli, e poi c'è un grande discorso di Pietro che parte da una citazione dell'Antico Testamento, questa volta del profeta Gioele, e da lì inizia la missione. Lo schema è assolutamente identico. I Vangeli iniziano come iniziano gli Atti degli Apostoli. E poi tutti avrete ben presente come certi episodi degli Atti degli Apostoli proprio riproducano quasi specularmente il Vangelo. E cito la lapidazione di Stefano, che muore proprio dicendo: Signore, non imputare loro questo delitto, china il capo e muore, eccetera, eccetera. La morte di Stefano viene esattamente ricalcata sulla morte di Gesù. E quindi ci sono delle indubbie somiglianze, ma ci sono anche, e forse ancor più importanti, delle dissimiglianze, delle diversità. Il Vangelo, e possiamo dire così, il Vangelo che abbiamo detto essere un'opera degli anni 80, è teologicamente molto maturo. Luca, che è stato vicino a Paolo, ne conosce sicuramente l'insegnamento, anche se mai curiosamente negli Atti degli Apostoli Luca dice che Paolo scriveva delle lettere. E l'insegnamento paolino è più implicito che esplicito. Ma Luca sicuramente conosce l'Apostolo Paolo, ha letto il Vangelo di Marco e vive nella Chiesa, ha letto il Vangelo di Marco e tutta una massa di documenti sulla vita di Gesù di cui lui ha parlato, ma che noi non conosciamo direttamente, ma che sono finiti dentro al suo Vangelo, che rispecchiano 50 anni di riflessione teologica. Quindi è già una fede, molto matura quella che Luca propone nel suo Vangelo. Negli Atti non è così. La teologia degli Atti è molto più acerba. Ma perché? Perché Luca va all'indietro, cioè Luca in qualche modo presenta nel libro degli Atti la teologia come lui pensava potesse essere 50 anni prima. Dico una cosa che a voi sembrerà strana, ma che leggendo i testi del Nuovo Testamento è evidente. La comunità primitiva nasce sulla fede nella risurrezione del Signore. Gesù è risorto. È soltanto successivamente che la passione di Gesù viene sottolineata. Quello che importa all'inizio è il fatto che Gesù ha vinto la morte, quello che dopo qualche tempo Paolo ci si inizia a domandare è perché Gesù è morto. E cioè, insieme alla risurrezione, prende sempre più campo il discorso della croce. Cosa evidentissima nel Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco presenta fin da subito Gesù come, per dirla con una bella espressione di un critico, Gesù, il Vangelo di Marco è la storia di un crocifisso che cammina verso la croce. Nella fede matura della Chiesa, questa, passione, morte e resurrezione diventano le facce di uno stesso nucleo al centro della fede. All'inizio non è così, c'è soltanto la fede sconvolgente nella risurrezione e anche perché poi con tutto quello che poteva significare la crocifissione, noi ce ne siamo dimenticati e non ci facciamo, ma la crocifissione è davvero la morte infamante. E la Bibbia maledice chi pende dal legno. Era davvero la turpissima mors per i latini, cioè era quella riservata ai peggiori delinquenti, quella di fronte a cui ci si copre la faccia, che non è la morte di Socrate, è la morte di croce. Non è la morte che si guarda come modello di vita stoica e spesa. La morte di croce è la morte di un peggior detenuto messo su una sedia elettrica. È davvero, dovete cercare di capire la difficoltà che potevano avere. Quando San Paolo dice: quanto a me non ci sia nessun vanto se non nella croce di Gesù. Queste parole che per noi sembrano, oh, sì, perché c'era la crocifissina appesa al collo. Allora, queste cose sono sconvolgenti, affermazioni di quel genere. Sconvolgenti. È come se noi dicessimo: quanto a me non ci sia altro vanto che essere trovato ucciso da uno spacciatore rivale all'angolo di una strada, non lo so, una cosa orrenda, quella cosa che nessuno si vorrebbe augurare né per sé né per i propri cari. Ecco. Parlare della morte di croce faceva questo effetto. E un'altra cosa, non si arriva subito all'affermazione della divinità di Gesù. Di Gesù si ammette una straordinaria origine divina, una straordinaria vicinanza con Dio, ma l'uguaglianza con Dio di Gesù è qualcosa che richiede l'opera dello Spirito Santo che illumina le menti, che a poco ci arrivano. Nell'epistolario paolino, un'affermazione esplicita della divinità di Gesù, una sola volta Paolo dice: nostro Signore Dio è Gesù Cristo, e lo dice, mi pare, nel capitolo 11° della lettera ai Romani. Tutte le altre volte mette Gesù insieme al Padre, insieme al Padre ed allo Spirito, ma non si capisce bene nei testi di San Paolo qual è il rapporto intratrinitario. La fede nella Trinità diventa patrimonio comune e acquisito alla fine del primo secolo. Il Vangelo di Giovanni, se tutti voi pensate a come inizia, in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, il Vangelo di Giovanni conclude un lungo itinerario di pensiero. Non è che i primi cristiani dicessero: credi in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore. Ecco. Ci arrivano a poco, sotto l'azione dello Spirito Santo, ripensando alla vita di Gesù, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo per dirvi che se nel Vangelo la cristologia è molto matura, l'uomo Gesù è risorto ed è il figlio unico di Dio che si è incarnato. E i Vangeli dell'infanzia, l'Annunciazione dell'Angelo a Maria, servono proprio a infilarti bene nella testa quest'idea. Nel libro degli Atti degli Apostoli, la fede nella divinità di Gesù non è così evidente. Vi cito. Perso il segno. Vi cito nel capitolo 13° al versetto 33. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù. Noi non diremo mai che il Padre ha risuscitato Gesù. Noi diremmo che Gesù è risuscitato. Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato, darà a voi le cose sante, quelle di Dio. E anche al capitolo 2, al versetto 36, l'autore San Luca diceva una cosa analoga. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. C'era una dottrina nei primi secoli cristiani, poi condannata come eretica, che si chiama adozionismo, che pensava, ma poi noi le diciamo eretiche, ma poi in realtà era povera gente che si interrogava sulle cose. Poi, che pensava che appunto Dio avesse guardato a Gesù e avesse detto, bene, per la tua vita, per tutto quello che hai fatto, per come sei vissuto e per come sei morto, io ti prendo come mio figlio prediletto.
Dopo.
Eh? Dopo. E vabbè, non preoccuparti, tu vieni 2000 anni dopo, ragazzo mio. Oh. Oh. Sta gente non è che guardano a Gesù dopo 5 anni e dicono questo è il verbo che si è fatto carne, non gliel'aveva mica mai detto nessuno, non avevano letto il Vangelo di Giovanni, non erano andati a catechismo dalle suore, non dicevano il credo tutte le domeniche. La chi... come? Ah. Vi dicevo, per la Chiesa primitiva, che gli atti, benché scritti una cinquantina di anni dopo, cercano di restituirci come immagine, è la resurrezione a essere centrale. E la passione di Gesù è molto in ombra e c'è da dubitare che il libro degli Atti la presenti come un momento di salvezza. Solo al capitolo 20, al versetto 28, e soltanto lì viene detto: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge. È il famoso discorso che Paolo fa a Mileto agli anziani della chiesa di Efeso, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio figlio. Velato accenno al valore salvifico della passione. Pare che Luca voglia dirci nel libro degli Atti che se la fede non nasce, cioè se la religione, la vita cristiana non nasce dalla fede nella resurrezione, non è autentica. E questo suo tentativo di porre in evidenza l'importanza la centralità della resurrezione, lasciando un po' da parte la passione e la croce. Un aspetto tipico, anzi proprio unico, del Vangelo di Luca è quello di affermare la presenza del regno di Dio qui e ora. Solo il Vangelo di Luca conosce questa frase straordinaria del Signore Gesù: il regno di Dio è qui, è in mezzo a voi. E se avete presente, il Vangelo di Luca, nei suoi primi capitoli, riporta questo straordinario cantico della Vergine Maria che tutti conosciamo, il Magnificat, che dà per attuali. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha soccorso gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote, eccetera, eccetera. Nel Magnificat le promesse di Dio si sono realizzate. Con Gesù si vive in un tempo nuovo in cui il regno è davvero presente. Oggi si è compiuta questa parola. Oggi, dice Gesù, devo, a Zaccheo, devo entrare in casa tua. Tema fortissimo che percorre tutti i 24 capitoli del Vangelo di Luca e che è curiosamente assente nel libro degli Atti degli Apostoli. Non si parla nel libro degli Atti degli Apostoli di regno di Dio. Vi ho letto prima l'inizio del libro degli Atti, in cui proprio viene detto, fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti, per mezzo dello Spirito Santo. Già fin dai primi versetti il libro degli Atti degli Apostoli parla dello Spirito Santo, poi narrerà al capitolo secondo la Pentecoste, ma tutto il libro è un continuo ritornare di azioni, di suggestioni, di interventi dello Spirito Santo. Tant'è vero che alcuni dicono gli Atti degli Apostoli sono un po' come il Vangelo dello Spirito Santo. È sicuramente il testo del Nuovo Testamento che ne parla di più, è davvero una pneumatologia dilagante. Se il Vangelo narrava la storia di Gesù, gli Atti degli Apostoli in qualche modo narrano la storia dello Spirito Santo. È lui che dice a Paolo: vai qui, vai là, fai questo, fai quell'altro, eccetera, eccetera. È curioso. Nel Vangelo si parla poco di Spirito Santo, tranne che nei primi due capitoli, il Vangelo dell'infanzia, che sembrano quindi fare un po', e che siccome sono molto a sé stanti, sembrano fare un po' da introduzione a tutta l'opera lucana. Ancora una volta, con questo richiamo allo Spirito Santo, Luca sembra voler dire alla sua comunità: guardate che lo Spirito c'è, è presente nella vostra vita, agisce, vi spinge, vi stimola, vi esorta, vi manda. E questo è il grande tema degli Atti degli Apostoli: lo Spirito manda, e quindi sotto l'azione dello Spirito San Pietro inizia la sua missione evangelizzatrice, con lui il diacono Filippo e poi Barnaba e poi soprattutto, perché occupa più della metà del libro degli Atti, la missione di San Paolo. La chiesa degli Atti è una chiesa missionaria. animata dallo Spirito Santo, è una chiesa che va in missione. C'è qualcosa di questo genere nel Vangelo? Poco. Sì, Gesù manda i suoi discepoli in missione, ma il Vangelo soprattutto insiste sull'ascolto della parola. Tema che è assolutamente assente nel libro degli Atti. Nel libro degli Atti, dell'ascolto, del sedersi lì, come fa Maria, rimproverata dalla sua sorella Marta, di sedersi ai piedi di Gesù e sentirsi dire che ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, quest'idea dell'ascolto della parola non c'è più. La Chiesa parla e annuncia, ma è come dire, è come se Luca ci dicesse le due cose devono stare insieme. Non si è autentici missionari di Gesù se non si è continui, fedeli, attenti e disponibili ascoltatori della sua parola. Avrete capito da tutto quello che ho detto che parlare di opera lucana è più che lecito, va bene, ma non dobbiamo pensare che il libro degli Atti offra, come dire, una sintesi, un complemento, eccetera, eccetera, al Vangelo, né prosegua lo sviluppo, è piuttosto forse al contrario. Il Vangelo forse andrebbe letto dopo il libro degli Atti. È sicuramente un testo più maturo che contiene davvero il messaggio che Luca vuol trasmettere alla Chiesa, ma gli Atti aiutano, credo, nell'idea che questo fosse nell'idea di Luca, a correggere un po' la prospettiva, a guardare la comunità nel suo sviluppo storico, animato dallo Spirito Santo. E questa tensione fra la Chiesa primitiva e la teologia matura dell'Apostolo Luca è molto feconda, perché se le si mette in dialogo, ci permette, come abbiamo brevemente tentato di fare adesso, ci permette di evidenziare, forse in modo un po' più completo, certi temi. La volta prossima ci occuperemo soltanto del Vangelo e in modo particolare del Vangelo dell'infanzia.